Bene ragazzi, allora buongiorno a tutti. Oggi la lezione sarà tenuta dal professor Enrico Benelli, che è psicoterapeuta e vice direttore di una scuola di psicoterapia. È professore qui alla nostra università nel corso di
psicologia dinamica di L3.
Ok, e quindi lascio la parola per ulteriori presentazioni, eccetera.
Va bene, grazie dell'invito. Bene, allora, tutti al quinto anno, giusto?
Quarto anno.
In zona d'arrivo verso la vostra laurea, alla conclusione del vostro percorso. Sì? No? Sì, più o meno. Allora, di che cosa vi vorrei trattare esperienza io oggi? Vorrei farvi fare un po' di esperienza di come certi strumenti di ricerca possono aiutarci nella nostra formazione come psicoterapeuti. E per farlo vi parlerò di alcuni strumenti estremamente scientifici, estremamente significativi per la psicoterapia psicodinamica. Non solo, ma prevalentemente. Questi strumenti sono il PQ, Personal Questioner, il PDM, Manuale Diagnostico Psicodinamico, in misura minore lo HAT, H-A-T, Helpful Aspect of Therapy, Aspetti Utili della Terapia, Helpful Aspects of Therapy. Sono strumenti molto diversi, alcuni sono dei test, il PQ è sostanzialmente un test, il PDM è un manuale diagnostico, l'HAT è uno strumento per monitorare la soddisfazione del paziente e quello che il paziente ritiene essere stato utile in terapia. Vengono usati in momenti diversi della terapia. Il manuale PDM è utilizzato con fini diagnostici e di pianificazione del trattamento. Uno schema che io uso molto è F di fenomeno, D di diagnosi, PDT di piano di trattamento e poi c'è il trattamento o processo. Wow, carino. Il PDM lo utilizziamo in questo momento qui, nel momento della diagnosi. Voi tutti avete studiato approfonditamente il DSM nel corso della vostra formazione, avete imparato a utilizzarlo molto bene e poi a criticarlo, come è d'uso in tutte le università del mondo. Quindi avete imparato che il fenomeno "mi sento triste", tristezza, può essere diagnosticato con molti sistemi diagnostici, per esempio il c'è anche la gomma?
Fatto.
Ah, DSM-5 per esempio, ma può essere diagnosticato anche con l'OPD2, il modello della McWilliams, la diagnosi psicoanalitica della McWilliams. Avete sentito parlare?
Sì.
Ok, uno dei libri che in assoluto, se siete psicodinamici nell'animo, e anche no, anche se scegliete di fare i cognitivi comportamentali, quello è un libro che parla alla sensibilità umana dei terapeuti di qualunque orientamento, per cui ve lo consiglio. Così vi permette di accedere al linguaggio a volte un po' complesso della psicanalisi. Ma poi c'è anche la Schedler-Western Assessment Procedure. Sono tutti sistemi diagnostici, non sono gli unici, sono pochi, ma più o meno sono i principali che usano gli psicodinamici. Allora, la tristezza io la filtro con lo sguardo intelligente di un sistema diagnostico, il quale sistema diagnostico, non tutti, per esempio il DSM no, ma in generale un sistema diagnostico ti permette di arrivare a un piano di trattamento, che ne so, per curare la tristezza, zucchine la mattina e la sera, trifolate con poca cipolla. Ovviamente stiamo scherzando, ma cosa si fa con una persona che ti mostra una grande tristezza? Buongiorno dottore, sono triste. Te cosa fai? Quando è un momento significativo, tra l'altro ti capita proprio così, no? Una persona ti telefona, si siede di fronte a te, tu ti siedi, fai un sorriso non troppo intenso perché non sai ancora che persona è di fronte, a qualcuno i sorrisi danno fastidio, e gli dici buongiorno. E lui ti risponde:
buongiorno dottore, sono triste.
Sono triste.
Ridendo.
Quindi. Ridendo. E te devi dire qualcosa di significativo rispetto a un piano di trattamento e a un processo terapeutico che è già iniziato. Ok. DSM-5 serve poco a questo, nel senso che è soprattutto un sistema diagnostico per comunicare tra colleghi di lavoro, io lo psichiatra, io il medico di base, o per scrivere una relazione, o anche per conoscere quali sono le categorie su cui ci troviamo a intervenire. Cioè, avere una visione della mappa della Terra ci aiuta a capire se siamo in Europa o in Oceania. Se non conoscete la mappa della Terra, dovete partire da zero ogni volta e ricostruirvi l'esperienza del pianeta Terra, che è una cosa lunghissima, ci mettete un paio di secoli. Quindi meglio sapere come negli ultimi due secoli quelli venuti prima di voi hanno tracciato i confini del mondo e partire da lì con un vocabolario comune, serve a quello. PDM invece ha qualcosa di più, scusate, PDM 2, in realtà, questo qui, appena uscito in inglese, non c'è ancora in italiano, ma è lo strumento diagnostico del mondo psicodinamico, mentre il DSM-5 è lo strumento diagnostico del mondo psichiatrico. Ok? Ma non fa niente, li dovete sapere a memoria tutte e due se siete psicodinamici, per cui l'importante è conoscerli. Nel PDM c'è scritto: per la tristezza, se è una depressione, in terapia devi usare l'ascolto attento. Di solito le persone che hanno una tristezza non come quella che ha mostrato il professor Kleinbub, che era una tristezza sorridente, ma se c'è una persona con una tristezza profonda, potete stare sicuri che un paio di centinaia di persone gli hanno già detto: ma sei giovane, sei in salute. Ok, quindi la cosa da non fare, ci dice il manuale diagnostico psicodinamico, posso poi cancellarmi le zucchine, che era uno scherzo. Grazie. Quindi qua ci mettiamo.
Aspetta. Oh.
Qua ci mettiamo un ascolto attento. Mi piace questa cosa. E poi nel processo devo implementarlo, questo ascolto. Cioè, questo è quello che mi dicono due secoli di letteratura, ovviamente ve la sto ipersemplificando. Poi magari leggiamo un pezzetto del PDM così vi rendete conto di che indicazioni ci dà. Però qua mi dice: serve un ascolto, e poi qua è quello che tu fai veramente col paziente. Qua sei tu persona in relazione col tuo paziente, qui sei tu che sali sulle spalle dei giganti che ti hanno preceduto, per vedere un pochino più in là. Cioè, qui ti confronti con due secoli di letteratura. Ok? Quindi l'AT lo utilizziamo qui. È uno strumento che ci permette di raccogliere informazioni sul processo psicoterapeutico dalla viva voce del paziente. Ve lo descriverò brevemente alla fine della prossima lezione. Mentre il personal questioner lo utilizziamo più o meno qui. Cioè, il personal questioner è uno strumento che ci aiuta a dare struttura alla sofferenza del paziente. Sofferenza scritto tutto a lettere maiuscole, sottolineato, in grassetto, corsivo e lampeggiante, per favore. Ok, perché è la parola chiave di ogni psicoterapeuta. Il 90% dei problemi che voi avete quando fate gli psicoterapeuti è che vi siete dimenticati la sofferenza del paziente. Il 90% delle interruzioni delle psicoterapie avvengono perché il paziente si è dimenticato la sua sofferenza. E via dicendo. Quindi mettetevela come parola chiave per la comprensione della psicoterapia. Come descrittori del fenomeno, allora il fenomeno in sé è indescrivibile, il fenomeno è la realtà, il fenomeno è il paziente appena giunto a me con la sua storia di 25-30 anni di vita vissuta e la storia dei suoi genitori respirata nei primi anni di vita e la storia dei nonni, ok? C'è un infinito nel fenomeno, quindi possiamo anche mettercelo. C'è un infinito che è difficilissimo ridurre. Però proprio perché è infinito, a te terapeuta ti può far venire le vertigini. Cosa guardo dal professor Kleinbub quando viene da me in trattamento? Quando mi dice sono triste. Su quali aspetti di questa tristezza mi vado a focalizzare? Che se prendo tutta la sua vita ci metto quanto tempo a conoscere tutta la vita del professor Kleinbub, che è l'infinito del fenomeno che ho di fronte? 32 anni? Più o meno, poi mentre me la racconta c'è altra vita che si somma, per cui diventa, come dire, far coincidere territorio e mappa, impossibile, dovreste avere una mappa grande quanto la Terra, sei d'accordo? Quindi è infinito il fenomeno e su questo fenomeno tu devi cogliere gli aspetti essenziali che ti permettono di arrivare a un processo terapeutico. Gli strumenti per farlo sono tantissimi. Voi conoscete il Beck Depression Inventory? Beck Depression Inventory 2. Conoscete il PHQ-9? È molto simile al Beck Depression Inventory, misura la depressione. È uno degli strumenti messi a disposizione gratuitamente dal DSM-5 per fare uno screening rapido della depressione. Sostanzialmente sono i 9 criteri diagnostici del disturbo depressivo maggiore trasformati in item di un questionario. Il paziente legge il questionario, poi magari ve li facciamo avere così vi fate un'idea, e c'è su PHQ-9 trovate la classica domanda, che ne so, mi sento triste. Mi sento in colpa per le cose che capitano nella vita. Domande di questo tipo. Qual è il problema di questi strumenti? Il problema di questi strumenti è che tu leggi un questionario, andate a scaricare il PHQ in italiano, trovate in internet in 2 secondi, allora PHQ-9, versione italiana. Lo trovate immediatamente con i vostri tablet rapidissimi. Potete compilarlo, mettete un punteggio, vi chiedo di metterlo, mi pare, da 1 a 4 o da 0 a 4. Se tu lo trovi con internet, lo vediamo anche qua. Eccolo qua. Il problema è che tu ti trovi domande di questo tipo, questo addirittura è elettronico, ti dà un punteggio, lo facciamo rapidissimamente così vedete anche come si fa lo scoring. Provo scarso interesse o piacere nel fare le cose, fammi un po' depresso, per cui metti tutti più o meno per più della metà dei giorni. Sentirsi giù, triste e disperato per più della metà dei giorni, quasi ogni giorno. Non mi addormento, questo, io dormo 3 ore a notte, perché sempre. Okay. Sentirsi stanco, avere poca energia, sempre. Scarso appetito, mangiare troppo, sempre. Ok. Avere una scarsa opinione di sé ogni giorno, difficoltà a concentrarmi su qualcosa, ultimamente credo che sia Alzheimer ormai, quindi quasi ogni giorno anche quello. Muoversi o parlare così lentamente, essere irrequieto alcuni giorni, via dai, se no sembra che ho fatto...
No, chiamano direttamente l'assistenza antisuicidaria. Esatto.
Pensare che sarebbe meglio morire, mai, mettiamo mai.
Come alcuni giorni, sennò...
Ok, avete visto?
Vogliamo saturare questi criteri.
Più o meno la back depression, l'invento li cambia qualcosa, ma più o meno sono, ci sono circa 50 test, 50 questionari per la depressione al mondo. Trovate delle bellissime review che cercano di fare una meta-analisi in modo da arrivare al questionario definitivo accettato da tutti in tutto il mondo, ma ovviamente ognuno ha i diritti d'autore, quindi non ci arriveranno mai. Ok? Sono arrivati a un punteggio di 21 e le raccomandiamo caldamente di andare dal medico perché lei ha una grave depressione. Ok? Funzionano così. Grazie, Johan, dell'assistenza in tempo reale. Allora, qual è il problema di questi strumenti? Che tu hai detto 9 item predefiniti. Gli esperti, con il massimo del loro impegno, hanno individuato in quei nuovi criteri i criteri più efficaci per discriminare tra persone depresse e persone non depresse. Qual è il problema secondo altri ricercatori, con cui a volte mi identifico e a volte no, dipende dalle finalità di una ricerca, no? Qual è il problema secondo altri autori? È che gli item sono preconfezionati e non riflettono l'esperienza soggettiva del paziente. Il personal questionnaire quindi è uno di quegli strumenti che vengono chiamati client generated, cioè fatti dal paziente. Non è più l'item a cui il paziente dice ce l'ho, non ce l'ho, ce l'ho tanto, ce l'ho poco, ma è il paziente stesso che lo costruisce. Lo costruisce da solo? No, ovviamente con l'aiuto del clinico nel corso dei primi colloqui diagnostici. Quando il terapeuta ti dice buongiorno, cosa la porta qua? Cosa è successo? E tu inizi a rispondere, quello è già testo che tu produci che può entrare nel personal questionnaire. Dottore, sa, non dormo più di notte, potrebbe diventare l'item non dormo più di notte e questo mi fa soffrire. Ok? Potrebbe, eh? Non è detto, bisogna vedere quanto tempo mi dai per lavorare, che visione hai della cura, se vuoi fare un trattamento in 6 sedute o in 6 anni, dipende molto da quello che investi su te stesso sostanzialmente. Però posso focalizzarmi sui sintomi, posso focalizzarmi su altre aree e ricavare degli item che poi faccio siglare a te all'inizio di ogni seduta. Ok? Capite immediatamente che è un tipo di questionario radicalmente diverso rispetto alla classe BDI. Ok? Qui gli item sono predefiniti, qua gli item li definisci tu. Questo crea dei problemi di comparabilità tra gli item, perché se io scrivo non dorme, tu scrivi ho mal di denti, come facciamo poi a comparare i risultati della mia terapia con i risultati della tua terapia? Se non abbiamo lo stesso fenomeno. Tuttavia, con il personal questioner si va a valutare una caratteristica più globale, che non è, diciamo, il sintomo, depressione, come fa il BDI. È la sofferenza in senso generale. Non ti chiedi più con uno strumento come questo quanto è diminuita la depressione. Ti chiedi quanto è diminuita la sofferenza. Qui funziona da 1 a 7 la scala, dove 1 è non mi disturba per nulla e 7 è mi disturba tantissimo. Questa sofferenza nelle ultime 2 settimane mi ha disturbato tantissimo. Punteggio 7. Questa sofferenza nelle ultime 2 settimane non mi ha disturbato per nulla. Punteggio 1. Cosa succede di solito? Durante il primo colloquio, primo o secondo colloquio, raccolgo la tua sofferenza, compilo insieme a te gli item, facendo una sorta di riepilogo a fine seduta. Compilo insieme a te gli item. Quando arriviamo a una decina di item che coprono diverse aree della tua vita, ti propongo di siglare quanto ti fanno soffrire. Più o meno tu mi dirai: mi fanno soffrire tutte tantissimo. E nel corso del trattamento, risomministrandoti le stesse domande, il punteggio calerà da 7 a 1. Questa è la logica che ci sta dietro. Ho calcolato che una variazione di circa 2 punteggi è indicativa di un cambiamento significativo in terapia. Hanno calcolato che mediamente le persone soffrono circa tra il 2,7 e il 3,3, che quindi è una sofferenza fisiologica 2,7 o 3,3 fino a 3,3, e quindi fino a 3 di solito non è necessaria una psicoterapia, sopra il 4 è invece consigliato iniziare una terapia, sopra il 6 è fortemente consigliata una psicoterapia. Proprietà psicodinamiche che trovate, se siete interessati, in un articolo con questo titolo, o poi magari te lo giro, Johan, e glielo passi.
Sì.
Facciamo così.
Sì.
Ok. Ok, c'è un articolo che dimostra il funzionamento del personal questioner. Allora. Te sei un terapeuta a cui piacerebbe lavorare così? Buongiorno, mi dica, compiliamo, ecco qua, crocetta, facciamo il conto, facciamo la somma, qui c'è qualcuno con un ictus, che fa così con la testa. Allora, personalmente, io uso questi strumenti quando mi pagano per fare ricerca. Allora, qualcuno mi finanzia una ricerca, io gli devo mostrare dei cambiamenti quantitativi, inserisco questo nel processo clinico e faccio una ricerca basata su strumenti. Perché è l'unico modo che abbiamo di fare ricerca. Sono altre forme di ricerca, ma non sono altrettanto riconosciute. Tipo quella fenomenologica, no, che è molto efficace, ma è qualitativa. E quando vai da un ministro della sanità a dire: validatemi l'analisi transazionale, che, guardate, ho fatto questa ricerca fenomenologica e dimostra che il paziente è guarito, quello la guarda e dice: no, qua manca il back depression inventory. Se lei non mi mette il back depression inventory, io non le do il riconoscimento come terapia efficace. Ok? Appena successo in Svizzera questa cosa qui, sono cose reali, cioè i modelli di psicoterapia ricevono l'accreditamento dai ministeri europei, nei prossimi 10 anni tutta l'Europa sarà coinvolta in questo processo, e vengono riconosciute come scuole che possono formare psicoterapeuti che possono lavorare rimborsati dai servizi sanitari europei, solo se il modello è supportato da prove di efficacia che devono passare attraverso i test. Questa è la realtà della ricerca e della politica sanitaria europea. La realtà clinica è un'altra roba, come sempre è un po' diversa. Come si usa il PQ nella realtà clinica? Si usa con gli allievi in formazione per aiutarli a focalizzarsi sulla sofferenza del paziente, perché se la dimenticano. E se ne dimentica anche il paziente. Quindi non viene dato al paziente fisicamente il questionario per farglielo compilare, ma è uno strumento che tiene in mente il terapeuta per come dire, per avere una mappa di come navigare nella sofferenza del suo paziente. Ok. Faccio un esempio. Molti pazienti, dopo circa 4 sedute o 5 che vengono, ti dicono, forse tutti, ti dicono: dottore, va molto meglio, grazie. Sa, pensavo, potremmo vederci una volta ogni 2 settimane o una volta al mese? Allora, possiamo dirci, wow, 4 sedute, tatà, che risolto il problema, che bravo che sono. Ok? No, non è così. Davvero non è così. È quella che in ambito psicodinamico chiamiamo la resistenza. Nel senso che dopo 4-5 sedute iniziano ad emergere nel paziente delle visioni nuove di sé. E spesso queste visioni nuove sono disturbanti. Tipico di un paziente arrivare dicendo: mio marito o mia moglie non mi capisce, lui, lei non mi capisce. Nelle prime sedute di terapia, per arrivare a un contratto di terapia valido, devi spostare il focus dall'altro che deve cambiare a te che vuoi cambiare. E questo processo è disturbante. Se qualcuno è venuto con l'idea che lui è perfetto e l'altro è sbagliato e che non si capacita che il mondo sia pieno di gente sbagliata, qualunque intervento tu faccia che va nella direzione di dire: qua non possiamo cambiare gli altri, ma forse c'è anche un suo desiderio di mettere distanza tra il pensiero dell'altro e quello che pensa lei, ad esempio, no? E su quello possiamo lavorare, perché è un suo desiderio di un cambiamento suo personale. Una cosa di questo tipo può essere disturbante per il paziente, che ti dice: sa, mi ha aiutato tanto questa cosa, me ne vado. Perché se vengo qui, caro dottore, sottotitolo inconscio, ho capito che devo mettere le mani sul mio sistema di pensiero. E non sono mica venuto qui per cambiare. Una delle massime, piuttosto vera, ahimè, che circola nel nostro lavoro, che ha anche origini orientali, non chiedetemi da dove arriva, ma più o meno è: prima di aiutare qualcuno, verifica che abbia davvero voglia di cambiare. Ok? Se vede un contadino che ti dice: non mi viene su niente dal terreno, non capisco come mai, e cerchi di aiutarlo, poi quando gli dici: ma senti, ma perché non fai entrare quell'acqua attraverso i canali di irrigazione? E ti trovi di fronte a una convinzione semidelirante, come spesso accade, tipo: no, se bagni le piante non viene bene il raccolto. Queste le cose che accadono. Se una persona non ha una forte intenzione e motivazione a cambiare se stessa, la terapia non può neanche iniziare. In quei momenti è fondamentale riportare il paziente alla sua sofferenza. Dottore, grazie, sto bene, me ne vado, oppure vengo una volta al mese. Oppure mi sono accorto che non ho i soldi per pagare. Oppure non c'ho tempo di venire. Ma come, non lo sapevi quando hai iniziato che costava 80 euro a seduta, che ti dura 4 anni? Di cosa stiamo parlando? Il personal questioner può essere usato per fissare, dopo che il paziente è uscito, per fissare le sue aree di sofferenza e averle bene in mente. Le aree di sofferenza da indagare proposte dal personal questioner, anche questo l'avrete come documento, sono essenzialmente 5, ma in realtà coprono un po' tutta la sofferenza umana. Che significa? Sintomi.
Sono un nuovo foglio.
Facciamo un nuovo foglio. Attività o prestazioni specifiche, performance, potete scrivere. Relazioni interpersonali. autostima barra percezione di sé. Emozioni. Fenomeno infinito. Ci ricaviamo. Sintomi. Emozioni. Autostima. Più o meno. Autostima. Relazioni interpersonali. E prestazioni specifiche. Il mio orecchio, io lavoro sostanzialmente in silenzio, cioè curo attraverso il silenzio, per cui quando tu ti siedi io faccio in modo di favorire al massimo la tua espressione, mi faccio un po' da parte. Questo poi collettino viene benissimo, molto comodo, no? Perché manco mi vedi e quindi l'inconscio si apre. Io presto la massima attenzione a queste, non solo, ma anche a queste aree, perché sono estremamente significative nella vita di una persona. Sintomi: mal di testa, tristezza, tremori da ansia, paura di affrontare un esame, paura di affrontare una relazione. Pensate ai sintomi del DSM, di tutti i disturbi che avete conosciuto fino ad oggi: disturbi depressivi, disturbi ansiosi, disturbi traumatici o post-traumatici, disturbi di personalità. Metteteci tutti i disturbi che avete conosciuto fino ad oggi. Nell'area sintomi io cerco di capire qual è il disturbo che più ti disturba, che più ti fa star male. Spesso i sintomi non sono così noti al paziente. Se ho un paziente borderline, con un disturbo di personalità borderline, mi porterà una quantità di descrizioni e sfiorerà solo due o tre volte il senso profondo di vuoto e di mancanza di un'identità stabile. Se un borderline potesse pensarsi con un vuoto e con un'identità non stabile, si darebbe un'identità stabile e riempirebbe quel vuoto e non sarebbe borderline. Okay. Per cui ti porta spesso delle sofferenze, anche a livello sintomatologico, che sono appena descritte tra le righe. Coglierle e restituirgliele, io come tecnica uso A. È su questo che mi chiede di lavorare allora. Appena l'accenna, siccome di solito l'accenna è un secondo dopo rimuove tutto, perché è un tema troppo caldo dire: mio Dio, l'altra sera ero solo a casa, mi sono preso una birra, poi un'altra, e a un certo punto ho guardato fuori dalla finestra e ho pensato: ma che cazzo ci sto a fare al mondo? Te lo dice così un paziente, no? E poi passa magari a descrivere un'altra cosa molto, in modo molto rilanciano. Scappa via da questo vuoto cosmico, che invece è il cuore del problema di un borderline, è uno tra i cuori del problema di un borderline. È un senso di vuoto interno e di mancanza di continuità. Se tu glielo lasci passare quando te lo descrive così, non hai un appiglio per fermarlo quando ti dirà: sto bene, me ne vado. Quindi in quei momenti è fondamentale che lo focalizzi, te lo segni nel tuo picco interno. Lo fermi, caspita. Quindi lei si è trovato con questo senso angosciante di vuoto l'altra sera, dopo aver bevuto quelle due birre guardando fuori dalla finestra. È su questo che mi chiede aiuto. Uno, lo fai sentire colto, lo fai sentire preso nella sua sofferenza più profonda, quella che non dice a nessuno. Secondo, quando fra due settimane ti dirà che se ne vuole andare, gli dirai: capisco che se ne voglia andare, ma lei sente che il suo senso di vuoto è stato risolto tra noi. E lì non può più mentire, perché la sua parte più profonda, che soffre quel senso di vuoto, sa che la stai tenendo per la mano, che non gli stai permettendo di andarsene. Che non vuol dire rapire, Cioè, non vuol dire che ti lego al lettino o alla, come vuole lei, ovviamente poltrona non è lettino, perché è troppo faticosa la relazione senza guardare in faccia per te. La tua parte sofferente, per questo deve lampeggiare sul vostro foglio la parola sofferenza, la tua parte sofferente, se io l'ho colta e se è sentita colta, lo sa che non può turlupinarti come fa con gli altri dicendo no dottore sto bene, perché se non è oggi è domani, ma alla terza birretta di nuovo sarai a guardare il vuoto chiedendoti se restare di qui o se buttarti di giù. Borderline è molto soggetto a episodi suicidari, tra l'altro, no? Proprio in questi picchi di depressione profonda, di senso di vuoto, sono i momenti in cui fanno degli agiti drammatici, chiudono gli occhi e spengono i fari in autostrada, piuttosto che altre cose distruttive. A volte muoiono senza volerlo, però muoiono. Ok? Stessa cosa le emozioni. L'autostima e tutto il resto. Vado avanti un po' veloce, se no non arriviamo al punto della situazione. Diciamo che ognuna di queste aree mi permette un'esplorazione profonda della sofferenza del paziente. L'autostima sostanzialmente ha a che fare con il senso di sé. Sentirsi una persona degna di vivere tutta la sua vita, degna di raggiungere tutti gli obiettivi per i quali si impegna. Una persona sostanzialmente in gamba, che ogni tanto ha le sue cadute, ma va bene, fanno parte della vita. Cioè sentirsi stabili in questo senso anche quando ti bocciano, a un esame piuttosto che a un concorso, piuttosto che a qualunque altra cosa, è un'autostima solida. Carenze dell'autostima sono collegate, per esempio, anche ai sintomi di vuoto di cui parlavamo prima. E qui sono categorie che spesso si sovrappongono in parte queste. Sulle emozioni si sta attenti in particolar modo alle emozioni proibite. Diffusissimo in psicoterapia, persone che arrivano arrabbiate col mondo e poi scoprono che non è rabbia ma ostilità. La rabbia è quell'emozione che ti permette, quando qualcuno ti invade, di dire ehi, resta lì, questa è rabbia. Invadere l'altro nel suo territorio è ostilità. No? Il nemico ostile che ti invade e il popolo che aggredisce l'invasore, aggredire in latino tra le varie accezioni che ha è anche quella di difendere il proprio confine dall'invasore. Le persone arrabbiate con tutto e con tutti credono di essere arrabbiate, in realtà sono solo ostili. Perché la rabbia è quell'energia che ti permette, mentre stai subendo un abuso, di dire ehi, questo non lo puoi fare, resta nel tuo territorio, questo è il mio territorio. Quindi individuare nei racconti del paziente i momenti in cui ha confuso le emozioni o non ha mai imparato ad esprimerle o a usarle per vivere felice, o per vivere, perché felice è un po' un'utopia, però vivere. Vivere significa poter essere felice quando c'è da essere felici, invece che musoni quando c'è da essere felici, poter essere arrabbiati quando c'è da essere arrabbiati per difendersi, rinunciare alle ostilità che fanno perdere un sacco di tempo nella vita, avere paura quando c'è da avere paura, sentire tristezza quando c'è da sentire tristezza. Cioè, le emozioni sono risposte adeguate a qualcosa che sta accadendo nel presente. Se te superi un concorso o un esame e io mi sento triste, c'è qualcosa che non va. Non è un'emozione autentica o primaria, come si chiamano generalmente. È un'emozione secondaria. Cioè, ho imparato che non posso gioire della tua gioia. E questo può avere delle lunghe storie psicodinamiche nelle famiglie di evoluzione. Tipo, famiglia dei cuor contenti, arrivi a casa dopo aver preso 5 in matematica. E la mamma ti dice, insomma dai, non essere triste, vedrai, la vita è meravigliosa. E quando è che impari a gestire la tristezza e il lutto? Immagini di te che prende 8 in matematica, è morta. È un lutto. Perché mamma e papà non si possono fermare in quel momento a dire, oh, tristezza.
di stare con il tuo quarto d'ora, 20 minuti di pianto, dicendoti, beh dai, adesso che senti questa tristezza, no? La tristezza scava il pozzo che la gioia riempirà, ora che hai potuto sentire con noi tutta questa mezz'oretta, questa tristezza profonda, troviamo delle soluzioni per riempire di gioia questo buco che si è fatto. Poi qualcuno ti aiuta con le ripetizioni di matematica?
Che gioia!
È il momento.
Che gioia le ripetizioni di matematica!
Se il bambino è motivato a ascoltare tutte le parti di sé ed è effettivamente deluso e triste per quel 5, in quel momento sente il sostegno che lo porta fuori dalla forza di Cristo. Se i genitori ogni volta che lui è triste svalutano la tristezza dicendo non hai nessuna ragione di essere triste, le persone crescono con un buco nella gestione delle emozioni. Quando si trovano di fronte a qualcosa che li rende triste, non sanno cosa fare, semplicemente non l'hanno mai imparato. Questa è la famiglia dei cuor contenti, cioè tristezza esclusa. Poi pensate alla famiglia, che ne so, noi siamo quelli duri, dove il bambino torna a casa triste e gli dicono pestali. Come pestali? Picchiali, picchiali i tuoi compagni, devi essere sempre arrabbiato e picchiare tutti. Ok? Ci sono le famiglie così, eh? Devi essere duro, devi essere forte, e le emozioni di tenerezza, le emozioni di gioia, le emozioni di tristezza sono di nuovo bandite. Relazioni interpersonali, stessa cosa. Se i modelli interpersonali che hai respirato nei primi 3 anni di vita non sono improntati al rispetto reciproco, alla tenerezza, alla distinzione tra sessualità e sensualità e tutta un'altra serie di cose squisitamente psicoanalitiche, c'è il rischio che le relazioni interpersonali siano un'area critica. Non riesco ad avere un'amorosa, non riesco a legare con le mie amiche, mi tradiscono sempre tutti, non so come mai. Ma anche cose inconsce, cioè che non ti dirà mai nessuno. Donna di 45 anni, sposata da 10 anni, che arriva e dice io ho sempre dato in casa lo stipendio a mio padre, anche dopo il matrimonio. Sembra normale? C'è qualcuno che vi sembra normale? Se vi sembra normale, venite a trovarmi, per favore. Non è normale. Non è normale. Manco se i genitori hanno una grave difficoltà economica, perché la grave difficoltà economica, se è un problema, si affronta e si risolve. Non può essere che a vita un figlio mantiene i genitori. È un'inversione drammatica della freccia della vita. Ma se un figlio nasce in un ambiente come questo e impara che, come il conte Ugolino, egli è fatto per nutrire il padre e la madre e non per essere nutrito dal padre e dalla madre, okay? Se impara questo, avrà degli aspetti di dipendenza nei confronti dei propri genitori inconsci profondissimi e avrà delle gravissime difficoltà nelle relazioni interpersonali, oltre che nelle emozioni, nell'autostima e nelle prestazioni specifiche. Prestazioni specifiche sono le robe più semplici, come si fa a superare l'esame di matematica la prossima volta, come faccio a smettere di avere attacchi di panico, come faccio a bla bla, ok? Cioè cose molto focalizzate di tipo cognitivo-comportamentale. Non che gli analisti non facciano terapia cognitiva-comportamentale, ma fanno. Solo che non la chiamano con quel linguaggio lì. Però sostengono in modo appropriato anche il raggiungimento di prestazioni specifiche. Queste 5 aree proposte dal PQ possono diventare una decina di item, 2 item a area, che ti aiutano a tenere sempre in mente la sofferenza profonda del tuo paziente. E che poi? Cosa ci facciamo? Poi abbiamo bisogno della diagnosi e del piano di trattamento. Il modo migliore di fare diagnosi per uno psicodinamico è quello di seguire l'impianto del PDM. PDM, l'avete incontrato? L'avete fatto da qualche parte? Cioè, questo è un problema.
Era su
sul discorso didattico piangeremo dopo.
Allora, il PDM, manuale diagnostico psicodinamico, per l'età adulta comprende tante fasce di età: bambini, adolescenti, neonati e anche anziani. Rimaniamo sull'età adulta, quindi diciamo 18-60 anni, ok? Divide sostanzialmente la diagnosi su tre assi: ACP, ACM, ACS. P di personalità, M di mente, funzionamento mentale, S di sintomi. L'ACS è sostanzialmente il DSM-5 visto da una prospettiva soggettiva. Quindi il PDM include tutto il DSM-5. Non litigano tra di loro, gli dicono che litigano, ma non è vero. Sono molto... le persone intelligenti si incontrano a un tavolo e pensano al benessere dell'umanità, non a scie chimiche, ok? O a come guadagnare con i vaccini. Le persone intelligenti si incontrano e pensano al benessere dell'umanità, perché è una cosa molto gratificante per le persone intelligenti, fa sta bene l'umanità. Quindi non stanno litigando, stanno costruendo sistemi diagnostici insieme, arricchendosi l'uno con l'esperienza dell'altro. Nell'asse S sono inclusi tutti i disturbi che trovate nel DSM, con un taglio più soggettivo, cioè ci si chiede qual è l'esperienza soggettiva del paziente. Non sono segni, sintomi presentati come criteri diagnostici, ma è come si sente un paziente depresso dentro di sé. Quindi ha un focus soggettivo. I sintomi che ho raccolto nel TQ ovviamente li confermerò attraverso l'asse S del PDM. Secondo gli psicodinamici, la depressione non esiste. Certo esiste, la diagnostichiamo, però insieme sappiamo che non esiste. Secondo gli psicodinamici esiste una personalità che scompensa dando luogo a tutta la sintomatologia che trovate in asse S. Per questo il primo posto c'è l'asse P e poi l'asse M. Perché la prima cosa che voglio guardare di te, a differenza del DSM-5, non è il sintomo di cui tu sei portatore, la tristezza, ma la personalità che si è strutturata nel corso del tuo sviluppo e che oggi ti porta ad essere triste a causa di eventi precipitanti, di solito complessi da cogliere. Non è mai morto il gatto, ma spesso è. Negli ultimi 12 anni avevo l'idea di me di essere una persona che avrebbe potuto diventare dirigente e invece ho fatto il concorso, non l'ho passato, la mia autostima è crollata, mi sento depresso, mi sono pure giocato il matrimonio per questo. È davvero un disastro. Ma mica te lo viene a dire così un paziente al primo incontro. Ti viene a dire che non dormi di notte, sei tu che devi allargare lo sguardo tuo e suo, motivandolo a guardare come mai si è costruito una personalità che gli ha fatto trascurare i segnali della moglie per 12 anni, prima che lei piccina. Visto che ti sei trovato il lavoro, ciao, ciao. Allora poi, la promozione non ce l'hai, la moglie non ce l'hai, i figli, se ci sono, non ti parlano più, o ti guardano un po' schivi, perché non sei andato alla festa di compleanno, non sei andato quella volta che avevano una partita importante di calcio, ok? Cioè, sono costruzioni complesse che durano decine di anni, la nostra personalità. Aiutare il paziente a ragionare in termini di personalità, secondo la teoria psicodinamica, è un modo molto efficace di curare le persone, perché mette insieme il passato, il trapassato, il presente e il futuro. Non ti fissi sul dottore non dormo. Dottore, ho perso piacere nel fare le cose, che è il sintomo che pure consideri. Ma l'origine è che non hai avuto una mamma e un papà che ti hanno insegnato a godere della vita, secondo un impianto psicodinamico. Che quando tu gli dicevi, mamma ho preso 10, ti dicevano, e gli altri? E la festa con te, mai. Ok? Se non impari a godere nella vita, un pochino di depressione da grande ce l'hai sempre. Non impari a brindare per i successi della tua vita.
Quindi il PQ mi serve per tenermi in mente la sofferenza del paziente. Il PDM mi serve per fare una diagnosi di personalità e di funzionamento mentale e di sintomatologia. Collegato a questo, nel PDM ci sono delle indicazioni di trattamento. Cioè, non è come il DSM solo un manuale che ti dice tac, etichetta diagnostica, ma anche un manuale che molto operativamente ti dice: con questo tipo di paziente, attenzione, potrai sentire questi tipi di controtransfer più probabilmente, e quindi rischierai di incastrarti con lui in questo tipo di dinamiche relazionali. Attento. Ok? Cioè, ti aiuta a pianificare un piano per quel paziente. E poi diventerà terapia, trattamento. Prego.
Per quanto riguarda l'asso della mente, invece, cos'è che si va ad indagare?
Adesso ve lo dico. Prima vi dico l'asse P che cosa contiene. Sono molto simili ai disturbi che... non c'è. Ah, che peccato. Sono molto simili ai disturbi che trovate abitualmente nel DSM, i disturbi di personalità. Okay. L'assunto della personalità è che sono schemi complessi di pensieri, emozioni, comportamenti, esperienza interna e i modi di interagire con gli altri, sistemi motivazionali, c'è cioè l'universo nella personalità, che si stratificano soprattutto nei primi 3 anni di vita. Si confermano tra i 3 e i 12 anni di vita e poi torna ai 18, una personalità è considerata piuttosto strutturata, anche se ancora molto plastica. Terapie fatte fino a 18 anni sono molto efficaci nel cambiare il corso della personalità. Ok. I disturbi di personalità considerati dal PDM sono quello depressivo, faccio una cosa molto sintetica, c'è molta più complessità. Ansioso evitante fobico, equivalente al disturbo evitante di personalità del DSM, più o meno. Dipendente, ossessivo compulsivo, schizoide, somatizzante, disturbo somatizzante di personalità, isterico istrionico, narcisistico, paranoide, psicopatico, sadico, borderline. Ebbene sì, anche il PDM ha ceduto alle pressioni del DSM e hanno stabilito di mettere il disturbo borderline di personalità. Nella prima edizione del PDM non c'era, era considerato solo un livello di organizzazione, adesso è diventato anche un tipo di personalità per cercare di armonizzare le letterature sostanzialmente. Comunque non vi voglio incasinare troppo facendo la differenza tra livello di organizzazione borderline e tipo di personalità borderline. È una cosa che, se non avete già dimestichezza con il DSM e PDM, è un po' complessa.
È una domanda forse.
Sì.
Sì, in realtà se dovessi chiedere proprio questo aspetto sarebbe veramente utile, perché è stato affrontato secondo me tante volte in modo un po' vago, cioè la differenza tra il livello di organizzazione borderline e il disturbo di personalità borderline, cioè quanto sia sovraccomodo, quanto sia diverso.
Va bene. Noi più o meno siamo tutti sani o nevrotici qua dentro, ok? Borderline, pochi, psicotici, credo nessuno, così a spanne. Uno psicotico non riesce a stare seduto 40 minuti ad ascoltarmi, per intenderci. Per cui nessuno di voi è psicotico. Questi 4 livelli, che se poi differenzi tra nevrotico ad alto e basso funzionamento e tra borderline ad alto e basso funzionamento possono diventare un po' di più, quindi borderline basso, borderline alto, nevrotico basso, nevrotico alto, sano e psicotico. Ok? Chiaro cosa sono questi acronimi? Qui noi stiamo guardando il livello di organizzazione della personalità, che si valuta con l'asse M del PDM, che mo vi introduco brevemente. Quanto è grave una persona? Qua abbiamo le psicosi, deliri, allucinazioni, schizofrenia, schizofreniforme, disturbo psicotico breve, disturbo delirante, catatonia. Ok? Qui abbiamo disturbi della regolazione degli affetti, dell'autostima estremamente significativi. Non riescono, i borderline a basso funzionamento non riescono a tenere un lavoro più di una settimana, già quello è un indicatore. Perché? Perché litigano con tutti, non riescono a stare nelle relazioni, sono svalutanti, in più si sentono malissimo, si sentono dei falliti spesso, anche se sono tracotanti fuori. Borderline in alto funzionamento ce ne sono parecchi e riescono anche ad avere livelli di vita abbastanza soddisfacenti, ma con dei buchi nella struttura psichica, cioè nell'ASM del PDM. Okay. Nevrotici, benvenuti, sani, chi li ha mai visti?
Okay. Se posso aggiungere una cosa qui rispetto alle modalità con cui ci siamo descritti il funzionamento della mente nelle lezioni precedenti, possiamo immaginare questo come un continuum che ci dice quanto bene sono collegati i diversi livelli, no? I diversi pancake che costituiscono le diverse modalità di funzionamento. Quindi più è ricco, ramificato e consolidato il collegamento fra i livelli, più ci spostiamo attraverso questo continuum. Ok? E se ci sono proprio delle lacerazioni, delle mancanze di connettività in una direzione o nell'altra, siamo proprio in una situazione psicotica, questi buchi di cui parlava il professore. Non sono linguaggi diversi, ma stiamo dicendo lo stesso tipo di cose.
Ok. McWilliams, molto sinteticamente, agli estranei lavori dice quanto svitato quest'asse, come svitato quest'altro asse. Ok. Cosa c'è qua sotto? Qua sotto c'è la personalità. Qui c'è il livello di organizzazione strutturale del pensiero, qui c'è la struttura psichica. Hai i mattoni di base dello psichismo umano? No? Psicotico. Sì? Sano. Ok? Mattoni di base. Dopodiché con i mattoni tu ci puoi costruire un castello, una stalla, una cattedrale, una chiesetta di campagna. Sempre uguali sono i mattoni, giusto? Quindi ho o non ho i mattoni? ASM. Come utilizzo i mattoni per costruirmi la mia vita? AST, personalità. La personalità è stata descritta da molti sistemi diagnostici. Ok? È stata descritta da tanti sistemi. Per esempio, DSM, tre cluster, cluster A, antisociale, paranoide, schizotipico, no scusate, l'antisociale è il cluster B, schizoide, schizotipico e paranoide, cluster A, cluster B, antisociale, borderline, narcisistico, strionico, cluster C, ossessivo compulsivo, dipendente, evitante. Ok? Sono modi di prendere la sofferenza umana dividendola in queste 10 disturbi di personalità.
Una cosa che a me mi ha sempre molto confusa è che quindi ci può essere una personalità, un'organizzazione di personalità, per esempio nevrotica, però ci può essere un disturbo di personalità borderline.
No.
Ok,
no.
È per quello che questo non ho capito.
Ci credo che non lo capisci, hanno fatto pasticci. Allora, tu stai usando un sistema biassiale. Nei sistemi biassiali fino a 3 mesi fa, il disturbo borderline di personalità non era mai stato considerato e non poteva essere considerato. Poi gli psicanalisti si sono riuniti e hanno detto: sentite, smettiamola di fare quelli ormai ci sono 50.000 articoli che studiano il disturbo borderline di personalità, non possiamo più essere gli unici che dicono che non esiste. Diciamo che esiste e l'hanno messo anche nel PDM. Ok? Il sistema biassiale a cui tu fai riferimento è quello proposto dalla McWilliams, che è autrice del PDM, ok? E che ha vinto sul modello di Kernberg. Fa niente, cancellate l'ultima frase. Allora, il modello biassiale che citi tu considerava simultaneamente, e un bravo terapeuta lo fa, la gravità e il tipo di personalità. Ma nel tipo di personalità non c'era il disturbo borderline di personalità, quello c'era nel DSM, perché il DSM aveva un'impostazione psichiatrica e aveva scelto di mettere questo disturbo tra i tipi di personalità, cioè qua, su quest'asse, non su questo, perché questo non lo considerava. Nel DSM non c'è nessuna valutazione del livello di funzionamento, c'era l'asse quinto del DSM-4-TR, la scala VGF, che era un punteggio da 0 a 100 che compilavi in 20 secondi e che ti permetteva di valutare grosso modo il livello di organizzazione di una persona. Sotto 50, psicotico a rischio di ospedalizzazione; sopra 50, da borderline a nevrotico sano; 100, sano, ok? 0, morto, ma no, morto davvero, nel senso che non c'era vita, ma a livello 0. Livello 10 ci sono le gravissime catatonie che hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24, per intenderci. Allora, solo quello come strumento per valutare la gravità. E il disturbo borderline di personalità l'hanno messo qui, creando un controsenso che è stato criticato da tutta la letteratura psicodinamica per 20 anni. Dopodiché, dopo 20 anni di critiche, gli psicodinamici cosa hanno detto? Basta, avuto il disturbo borderline di personalità, te lo mettiamo, e l'hanno messo, specificando che loro preferiscono considerarlo l'effetto di un livello borderline di organizzazione. Quindi, dal mio punto di vista, il nevrotico borderline, nevrotico qui con tipo di personalità borderline, non lo troverai mai. Mentre puoi trovare il nevrotico, che ne so, vediamo un po' se vi metto le sigle, forse ci stiamo. Schizotypic personality disorder, paranoid personality disorder, schizoid personality disorder, poi antisocial personality disorder, narcissistic personality disorder, borderline person... Vero che non ho cancellato tutto in un colpo?
È una mossa agile, non so come tu ci sia riuscito.
Ho andato giù con il gusto.
Ah, ok, grazie ragazzi. Okay.
Borderline personality disorder, antisociale, narcisistico, borderline, histrionic personality disorder, ok, e via via tutti gli altri che sono l'avoidant personality disorder, evitante, l'obsessive compulsive personality disorder, da non confondere con l'ossessivo compulsivo disturbo, perché è una personalità, ma anche quella qualche ti spiego, vero?
No.
Ah. No. Ok?
No, perché sempre sulla stessa tipo di domanda che ho appena fatto è il fatto del disturbo magari ossessivo compulsivo, che però potrebbe a quel punto stare con un'organizzazione borderline e non per forza con un'organizzazione nevrotica.
Può stare con un'organizzazione nevrotica, borderline o anche psicotica. Cioè, in teoria, poi non è che tutte le caselle che si creano in questo modo sono saturate allo stesso modo. Cioè, disturbo paranoide di personalità, se è conclamato, se soddisfi i criteri per un disturbo paranoide di personalità, sarai più probabilmente in area psicotica, borderline, basso alto funzionamento, difficilmente in area nevrotica, ne trovi di meno, anche perché un nevrotico paranoide è ben integrato nella società, fonda un'azienda di vigilanza e come si chiamano le agenzie di
investigatori privati,
investigatori privati, è perfettamente integrato nella società e i suoi tratti paranoidi li mette a frutto, ok? uno psicopatico ad un livello nevrotico basso funzionamento, cioè diventa ministro molto facilmente. Ragazzi, vedete, ma è così? È così, cioè è un tratto molto adattivo per essere leader nella società. Non devi guardare in faccia a nessuno, devi andare dritto a un obiettivo che spesso è il tuo, ma siccome tanti altri psicopatici che tirano da un'altra parte, ti compensi e riesci a fare un ministero, no? Riesci a fare un consiglio dei ministri abbastanza equilibrato.
E se lo togliamo la registrazione.
Però è un po' così, no? Va bene, quelli sono i livelli adattivi, no? Tenete presente che i disturbi di personalità del DSM per definizione esistono da questo livello in su, perché da questo livello in giù sei sotto soglia, saturi alcuni criteri ma non in modo pervasivo. Allora si parla non di disturbi di personalità ma di tratti o stili addirittura. Cioè io ho uno stile di personalità ma è sano e adattivo, ho dei tratti di personalità anche un po' fastidiosetti, mi dice mia moglie, io assolutamente non ne sono convinto, però lei sì, quindi ho dei tratti un po' narcisistici, lei dice ma non è vero. E poi c'ho forse delle aree rare in cui si manifesta un vero e proprio disturbo, per esempio questi vuoti cosmici la sera guardando le stelle pensando all'infinito e sentendomi una nullità nel mondo, potrebbe essere un residuo di vuoto narcisistico che 1250 ore di analisi non hanno rimosso del tutto, ok? Chiaro? Ti ho risposto alla domanda? Per cui quando vi dicono borderline, voi chiedete livello borderline o tipo borderline? Tipo di personalità, borderline personality disorder, o livello di organizzazione della struttura psichica tra psicotico e sano? Da psicotico a sano, ok?
Quindi io sono troppo diversi.
Brava. Il fenomeno è stato descritto da tradizioni di ricerca differente che hanno inventato categorie diverse per descrivere la stessa roba. Il borderline di personalità, guardate, andate sulla DSM-5 e guardate come è descritto. Atti di autolesionismo, disregolazione degli impulsi, uso di droghe e sostanze per regolare le proprie emozioni, senso vuoto di cronico, bisogno di essere al centro dell'attenzione, mi pare, rischio suicidario, ok? Che è la personalità, il livello di organizzazione borderline descritto negli anni 50 da Masterson, da tutti quelli che si sono occupati di questo disturbo in area psicanalitica. Ok, qui sono psichiatri, qui sono psicanalisti, qui intendo DSM, PDM invece sono psicanalisti che usano i tipi di personalità della McWilliams o del PDM1 dove il disturbo borderline non c'è mai stato, c'è da 3 mesi. Voi siete in una nuova era, finalmente potete dire borderline e qualcuno vi capirà comunque.
Abbiamo, sì, 5 minuti.
Abbiamo gli ultimi 5 minuti, ma io di fatto ho finito perché ho giusto tempo di rispondere alla tua domanda.
Nel PDM e nell'SP ci sono solo i disturbi di personalità oppure ci sono anche i tratti, gli stili di personalità?
Bellissima domanda, grazie. Il PDM parte dal principio che tu puoi avere un'organizzazione, una, aspetta che ti dico come le chiama esattamente lui. Lui le chiama personalità e basta, né stile, né tratto, né disturbo, personalità. Nella premessa del PDM ti dice, tu puoi trovare questa personalità a qualsiasi di questo livello, per cui anche sano. E in quel caso parliamo di stile. Se è un po' doloroso per il paziente è un tratto, se è molto molto doloroso per il paziente è un disturbo. Ma il cuore è sempre la sofferenza del paziente. Soffri tanto o soffri poco? Oppure, nei casi degli antisociali, degli psicopatici e dei sadici, soffrono tanto o soffrono poco le persone intorno a te? È un sadico che mena la moglie e l'ammazza, Dunque, chiaramente non è che soffre lui, però crea una sofferenza gravissima intorno a sé. Bene. Allora, questi assi sono l'asse P della diagnosi. Ok? Mentre questi assi vanno nell'asse M. Domani continueremo guardando alcune dimensioni dell'asse M, come connetterle al fenomeno sofferenza. Ok? Guardo la sofferenza, mi faccio una diagnosi in mente, da questa diagnosi so cosa fare col mio paziente.
E domani proveremo ad applicare anche questo un PQ, ok?
Quindi ci pensate alle vostre sofferenze e poi vediamo domani se farvelo fare, magari ognuno nel segreto, mettetevi più distanti, che magari ognuno si compila un po' un PQ a se stesso e non lo dovrà far vedere a nessuno, né a me né tra di voi, a meno che insomma pari vostri.
Oppure facciamo un PQ a qualcuno.
Oppure facciamo un PQ a me.
Ok.
Che teatralizzerò magari un caso clinico, ok? Che forse è ancora più invitante come. Sì. Teatralizzerò qualcuno. C'era una domanda?
Sì, quindi noi con questo strumento andiamo a vedere prima da questo, cioè. Andiamo a indagare prima qual è l'ipotetica personalità piuttosto che il livello di funzionamento
mentale, sì.
Avrei detto il contrario.
Negli adolescenti? Brava, ottima intuizione. Adolescenti e bambini, prima controlli i mattoni e poi come stanno costruendo la vita. Perché la vita non l'hanno ancora costruita. Prima guardi i mattoni se ci sono tutti. Poi invece guardi anche come è stato organizzato il castello o la stalla. Bene, grazie a voi dell'attenzione. A domani.
Ok, adesso. Abbiamo la presentazione delle nostre colleghe, quindi restate qui e attenti.
Ci vediamo domani mattina. Hai salvato pure quello?
Fantastico. Così vediamo il progetto completo.
Ottimo, ottimo. Ti mando allora questo materiale. Te lo mando subito. Ciao caro. A presto. Ciao.
Prego ragazzi.
Buona giornata.
La presentazione delle vostre colleghe sarà in inglese, quindi massima attenzione che poi vi farò delle domande su che cosa hanno detto. Scherzo, però sarò attento.
Good morning. Today Laura and I will talk about motivational interviewing as a way to reduce resistance in cognitive behavioral therapy. We will introduce first some of the general concepts, then we will discuss the two articles, and we will end with the discussion and the conclusion. But first, two important concepts. The first one is cognitive behavioral therapy. It's a therapy that focuses on the development of personal coping strategies to solve current problems and change unhelpful patterns in cognitions, behaviors, and emotional regulation in the client. The second one is motivational interviewing. It's a method to increase intrinsic motivation and strengthen commitment for change by searching and resolving resistance or ambivalence to change. Resistance or ambivalence to change can be described as opposition by the client to the direction set by the therapist, and or non-compliance with between session activities as, for example, homework. Such resistance plays an important role in limited responses of cognitive behavioral therapy. The MI therapist works mainly with those statements that reflects an interest and commitment to change. The aim is to help the client in becoming the main agent of change. The four principles of motivational interviewing are expressing empathy, developing a discrepancy between his current behaviors and the values that are inconsistent with those behaviors, so creating a gap between his values and behaviors. The third one is rolling with resistance rather than going for a direct confrontation. And finally, supporting self-efficacy. Self-efficacy is the confidence in the own ability to achieve the intended results.
So the first article we are going to discuss is a case study. Three women with anxiety or depression were administered MI and CBT, and the specific situation and progress will be intensively explored. As motivational interviewing was used in each of these cases, I will first elaborate a bit further on the specific techniques that were used. So first of all, the client has to do a decisional balance exercise, so listing the pros and cons of remaining the way they are and not changing anything. And the therapist's job is to validate advantages and disadvantages that the client puts forward by showing a lot of empathy and confirming that it's all right if the client wants to remain depressed or anxious. And this is called siding with resistance. So the therapist can offer choices and suggestions, but the client is never forced to do or say anything, as this would only lead to even more resistance. So now that, the next step is to work with this ambivalence between wanting to change and wanting to remain the same. This is done by developing discrepancy between the goals, values, and desired outcomes of the client on one side and their current behavior on the other side. And after these initial steps, the client usually starts to show some positive development. And the therapist's job is to react to these developments, but in a neutral way, as any other reaction could be counterproductive. So in the first case, MI was applied prior to CBT. So the subject, who is called Mrs. A, was diagnosed with major depression, social phobia, and panic disorder with agoraphobia. CBT was proposed as treatment, but the notion of homework made her very reluctant to try CBT. So that's why MI was proposed as an alternative, which she was a lot more motivated to try. And after 5 sessions of MI, she stated that she was starting to be more active. So then CBT was proposed to her again, and this time she agreed. And after 10 sessions of CBT, there was a strong reduction in symptomatology. And 6 months later, she had a relapse, but it was not nearly as intense as before, and she quickly recovered. So an important note here is that the symptoms only changed significantly after the implementation of CBT techniques and not after the MI. So MI cannot be used as an alternative to CBT, but it can be quite useful to make CBT more effective. So in the second case, MI was administered after a failed course of group CBT. The subject, Mrs. B, has a history of recurrent major depression and generalized anxiety disorder. So CBT group therapy was proposed as treatment, and she participated actively with the group, but there was minimal homework compliance. But she believed very fiercely in the idea of CBT and that it could work, so that's why an individual course of CBT was proposed, but even the individual CBT course yielded only minimal benefit in terms of mood control. So as group CBT and individual CBT were unsuccessful, the option of MI was explored. And after 5 sessions of MI, there was a strong improvement of symptoms. And there were 3 monthly follow-up sessions. And she also successfully reduced her antidepressant medication. Then the final case that was examined used MI as a way to address partial response to CBT. So the client, Mrs. C, was diagnosed with severe generalized social anxiety and recurrent major depression, and she agreed to participate in an anxiety management group. using a CBT approach. She participated actively and she showed improvements in some domains, but other symptoms remained largely unchanged. So then an individual CBT course was offered to further improve her symptoms, but she was repeatedly unable to complete exposures, and her symptoms had not decreased after the 10 sessions of CBT. So then MI was proposed and she agreed. And after 5 sessions, she started to show some positive changes. And there was a follow-up of 5 individual therapy sessions. And she also stated having successfully stopped with all psychotropic medications.
As the previous study was a case study, various alternative hypotheses exist. To make conclusions in this topic, research was in need of a controlled trial study, and that's why we selected this article as a second one. The impact of motivational interviewing on resistance in cognitive behavioral therapy for generalized anxiety disorder. All participants in this study were diagnosed with general anxiety disorder, as was assessed by the anxiety disorder interview schedule. They were all randomly assigned to receive either motivational pre-treatment or they didn't receive any pre-treatment at all. The researchers made sure that the therapists applying CBT had no previous experience in motivational interviewing to make sure that motivational interviewing wasn't applied during the CBT and this confounding variable could be excluded. The group was predominantly female, they were ethnically diverse, they all had chronic worry problems, and more than 60% had one other significant clinical disease besides general anxiety disorder. The measures of different variables were conducted using 4 questionnaires. The Penn State Worry Questionnaire was used to investigate the severity of worrying. The client motivation for psychotherapy scale puts forward 6 different types of motivations, but here only intrinsic motivation was used. The client resistant code measured any type of behavior that opposes, blocks, or diverts the direction set by the therapist. And finally, the homework compliance scale, the name speaks for itself. Raters received an intense training. They trained over more than a year to practice coding the resistance. After a year, the observer agreement was 85%. They were also kept blind whether the client was in the pre-treatment group or not. Then the participants, they were divided in, as I said already, 2 groups. One group received 4 sessions of motivational interviewing before getting 8 sessions of CBT, that's the pre-treatment group, and the other ones only received 8 sessions of CBT. 4 hypotheses were put forward. I'm going to discuss them directly with the results. The first hypothesis said that receiving motivational interviewing is assessed with reduced resistance early in CBT. And indeed, they found that participants that had a motivational interviewing showed reduced resistance in the first session of CBT. However, this effect could be due to just more therapist contacts in general. That's why the second hypothesis said that after 4 sessions of CBT, there would be lower levels of resistance compared to the ones who received only 4. After 4 sessions of motivational interviewing, there would be a lower level of resistance compared to the ones who received 4 sessions of CBT. And also here, a significant effect was found. The third hypothesis said that resistance and homework compliance would mediate the relationship between the treatment group and the outcome. Here only partially support was found. It is found that the outcome of CBT is better with reduced resistance early in CBT, Also, we found that reduced resistance has a positive effect on homework compliance, but the direct effect from homework compliance on the outcome of CBT could not be found. The study also failed to find strong support for the fourth hypothesis that said that worry reduction with motivational interviewing alone would mediate the differences between would mediate the differences in CBT outcome. Most individuals, they showed they achieved recovery from the combination of motivational interviewing and CBT, but there were some individuals that showed significant worry reduction with only motivational interviewing. They tested this model, but the support was weak.
So both articles illustrate the potential value of complementing or integrating CBT with MI techniques. However, MI should not be used as a replacement for CBT. It can lower the resistance towards change and make the client more open towards the idea of CBT and the homework and behavioral activation it involves. However, significant reduction of symptomatology is often only seen after implementation of CBT techniques. Universal application of MI prior to or together with CBT might not be required, but for clients with certain characteristics, like a lot of resistance or CBT non-response, it can be quite useful or even necessary in order for CBT to be effective. The case studies in the first article are not definitive evidence that MI enhances outcome in anxiety or depression. Alternative hypotheses to explain these outcomes, like the passage of time being primed by earlier CBT experience or other factors influencing motivation, cannot be rejected as there was no control group. Also, the second article has its limitations. It cannot be concluded with certainty that the decrease in early resistance in CBT can be attributed to receiving MI, as the sample size of the study was quite small. Also, MI and CBT were administered by different therapists, which makes it hard to generalize the results, as in everyday life, each client usually has one single therapist. However, all things considered, motivational interviewing appears to be a promising technique in reducing resistance and improving the outcome of cognitive behavioral therapy. Thank you.
Ok ragazzi, questa è l'esperienza prototipica della conferenza internazionale, quindi per chi di voi vorrà essere un terapeuta che si aggiorna ed essere al top, quindi andare anche a vedere cosa dicono i vostri colleghi e non ha capito la lezione, la presentazione delle colleghe di oggi, comincia a scaricarsi un po' di serie TV in lingua originale, a leggersi qualche libricino, che quei sottotitoli sono anche interpretate meglio, e cominciate a fare un po' di allenamento, ok? Per chi invece di voi...